Buonasera e bentrovati. Allora, io prenderei un po' queste riflessioni, diciamo così, perché da tutti questi incontri, questo è iniziamo il sesto incontro, fondamentalmente cosa abbiamo un po' capito, abbiamo detto? Che l'uomo non ama la sofferenza, non vuole il dolore. E voi potreste dirmi, grazie, ci vogliono sei incontri per capire questa, per dire questa frase. Ma più che altro l'uomo non vuole la sofferenza perché non riesce a giustificarla, cioè a darne un senso. Questo è il motivo fondamentale per il quale, ecco, con queste catechesi vi stiamo introducendo, e siamo anche passati sul discorso di come siamo strutturati, vi ricordate l'io, il sé e il superio. Fondamentalmente noi vogliamo una vita piena sicuramente, ma a comodo nostro, piena di non problemi, diciamo così, problemi nulla. E poi Don Pino, se vi ricordate, ha fatto quella domanda, vi ha lasciato con quella domanda, vi ha interrogato, e chiaramente non è che stendiamo una risposta, però la domanda è: tu hai avuto esperienza reale di Dio? E se l'hai avuta, come si è manifestata? Nel senso che cosa ti ha lasciato? Come sei cambiato dopo questa esperienza? Ognuno di noi ha, a suo tempo, in base al percorso della sua vita, probabilmente, sicuramente ci sono state le occasioni per quale Dio ti ha provato su questa domanda, cioè a dire: vuoi avere con me veramente una relazione diretta? Che può essere un evento, un fatto, un qualcosa che è accaduto, un qualcosa che è accaduto a qualcun altro che ci ha fatto riflettere, perché è quel momento dove viene tolta un po' l'ipocrisia, perché noi ci ammantiamo di questa ipocrisia, come abbiamo già detto più volte, per apparire e per farci accettare degli altri. Però fondamentalmente abbiamo timore di esporci, metterci a nudo rispetto a questa domanda semplice: tu vuoi avere una relazione diretta, vera significa, non finta, non ipocrita? Questa cosa fa tremendamente paura. E Don Pino ha portato poi quell'esempio, più che esempio, tratto dal libro di Giobbe, capitolo 42, questo momento dove appunto c'era questa figura per parlare del dolore e della sofferenza. Piccolo preambolo: il dolore è una cosa, la sofferenza è un'altra. Il dolore, se volete, può anche essere un qualcosa di positivo, perché è una sentinella, è un messaggio che arriva. Noi sperimentiamo, tutti noi abbiamo sperimentato un dolore fisico. Che cosa fai se c'è un dolore fisico? Curi la sofferenza o vai a fondo, noi diciamo entri nella croce, no? Vai a vedere perché c'è questo dolore. E anche lì l'atteggiamento: mi fa male un dente, va bene, mi prendo il medicinale che mi calma, l'anestetico, e vado avanti. Ma non stai affrontando il dolore. Se vuoi risolvere, se vuoi affrontare, vuoi avere una reazione importante di conoscenza vera, tu devi andare dal medico, perché magari ti dice cosa devi fare. Ecco, la sofferenza invece è altro, è un qualche cosa che non ci fa star sereni. E qui la parola di Giobbe. Vi ricordate che c'è stato l'altra volta, brevemente, Giobbe, questo uomo molto benestante, diremmo oggi, molto appagato, famiglia, ricco, moglie, figli, terre, terreni. All'epoca le ricchezze erano appunto l'agricoltura piuttosto che il bestiame. Aveva di tutto, non mancava nulla. Allora c'è questa scena dove Dio e Satana presenti, e Satana dice: vedi, è così. Dio dice: vedi come quell'uomo come mi glorifica, manifesta il suo amore per me. E Satana ovviamente lo prova a Dio, dicendo: certo, tu hai dato tutto a questo tuo Giobbe, comincia un po' a provarlo e vediamo se poi ti conferma questo amore. Dio riflette e dice: sì, allora ti lascio la libertà, perché Dio ti lascia la libertà a tutti, e provalo Satana, ma non togliergli la vita, perché Dio è colui che dà la vita e la toglie. Quindi poi lascia libero Satana di provare questo uomo, diciamo così. E allora comincia vari eventi, adesso nel senso la faccio lunga, però semplicemente lo prova un po' nella carne, diciamo così, nel discorso del fisico, con una malattia aberrante che era una sorta di lebbra. Lo prova con degli eventi crudeli per il tempo, per lui, per Giobbe, perché vengono i servi, un servo dice: guarda, ci hanno rubato tutto il bestiame, hanno ucciso tutti i tuoi servitori, io sono l'unico rimasto in vita perché mi hanno mandato a darti questa notizia. Poi un altro servo gli dice: hanno rubato tutto il grano, tutto ciò che era i beni del campo, e così via. E quindi questo, ancora la morte dei figli di Giobbe, li hanno ammazzato. Allora, questo è Satana chiede appunto a Dio, adesso vediamo come reagisce, vediamo se si glorifica ancora. E Giobbe, nonostante tutto, dice, nella sua relazione vera, diretta con Dio, Dio ha dato, lo dice poi ai servi che sono rimasti, e Dio toglie. Quindi lo benedice anche in questa questa prova fondamentale. Dopodiché, allora, passa un po' di tempo, anche la moglie di Giobbe lo maledice al marito, perché dice: avevamo tutto, tu nel credere questo tuo Dio ancora gli vai dietro, io ti lascio. E quindi Giobbe sperimenta anche l'abbandono, la solitudine, solo nella sua tristezza, solo nel suo dramma, per capirci, che è un po' quello che noi diciamo quando siamo nell'inferno, no? Noi siamo solo con noi stessi nel nostro inferno. A un certo punto arrivano degli amici, vanno a trovare questo Giobbe, hanno sentito cosa era successo e gli pongono, diciamo così, una loro, diciamo così, giustificazione. Noi diremo le tre tesi, no? Che sono appunto il discorso per quale, simbolicamente, l'uomo ha tre modi di risposta rispetto al dolore, rispetto a quella, alla sofferenza. Il primo amico, insomma, gli dice: vedi, tu hai avuto tutto questo perché probabilmente hai fatto qualcosa di sbagliato, e allora il tuo Dio ti sta punendo. E questa è una prima tesi. Giobbe ascolta, non dice nulla. Poi il secondo amico gli dice una seconda tesi, una seconda giustificazione: è capitato a te, lo devi accettare, tu credi nel tuo Dio, appunto per questa forte fede che ha nel tuo Dio, lo devi accettare, punto e basta, un po' come se fossi un martire, no? Da questo punto di vista. E non dà una giustificazione. Però l'uomo tendenzialmente che fa? Non può stare senza una giustificazione. E quindi in base al nostro, c'è un principio fondamentale che si chiama religiosità naturale, quindi noi in qualche modo dobbiamo sempre giustificare e dare sempre la colpa a qualcuno o un perché a qualche cosa. Allora potrebbe essere che io sì, soffro, accetto questa sofferenza, divento quasi un martire, perché poi la dono ai miei familiari, quasi come se fosse sì, io soffro, però poi devi accontentare mio figlio, mia figlia, piuttosto che i parenti e qualcun altro, o così via. Terzo amico, gli pone questa domanda, questa risposta, terza tesi: e sì, tu stai soffrendo, però accetta questa sofferenza adesso, perché poi nel paradiso ti sarà dato 100 volte di più, lì troverai lo stato di grazia, la beatitudine. Soffri ora su questa terra e quindi in qualche modo poi hai un compenso, un do ut des nel mondo, diciamo, in paradiso. Giobbe non accetta nessuna di queste tre tesi, anzi in qualche modo si arrabbia e ovviamente non risponde, ma non dà soddisfazione ai suoi amici, e comincia fortemente a domandarsi, sulla base del fatto che lui comunque ha fede forte, indissolubile in Dio, e si interroga: perché il dolore a me mi sta capitando? Perché capita comunque il dolore nel mondo, negli uomini di questo contesto? E quindi in qualche modo non riesce e si arrabbia con Dio, non riesce a trovare una giustificazione. Allora qui nasce una riflessione per concludere. Esperienza comune di tutti noi, presumo, che se noi ci arrabbiamo con qualcuno è perché questo qualcuno lo conosciamo. Posso io arrabbiarmi con una persona che non conosco, che non so neanche che esiste, o non mi viene detto, cioè, c'è quel tizio, quella tizia, quel politico, ma se io non ho una relazione diretta con questa persona, secondo voi posso arrabbiarmi? Io mi arrabbio con chi ho una relazione, con quella persona che conosco. E quindi qui ritorniamo alla domanda che ha fatto Don Pino: voi avete esperienza, noi tutti abbiamo esperienza di questo Dio? Queste catechesi portano a introdurre il concetto di dire: smantelliamo tutto e cerchiamo di costruire cosa significa avere una relazione diretta con Dio. E chiudo introducendo appunto questo passaggio, adesso Don Pino ci porta sempre più nel primo comandamento. Quindi se io mi arrabbio con Dio, voglio dire, voglio avere questa relazione, lo voglio conoscere, perché comunque il fatto di arrabbiarmi sostiene il fatto che io ci tengo a quella persona. Se io mi arrabbio con un figlio, la moglie, mi arrabbio con chi mi sta attorno, è perché ti ho conosciuto in un modo, ti comporti in un altro modo, ma perché fai così? Ho una relazione e ti voglio, però riconosco che esisti. E quindi cosa significa poi con queste catechesi entrare nel io sono il Signore tuo Dio, colui che ti ha tratto dalla terra d'Egitto e dalla condizione di schiavitù? Non avrai altri dei al di fuori di me. Ecco, con questo preambolo cerchiamo di assaporare adesso questo primo comandamento che ci introduce Don Pino.
Ora cominciamo così a entrare, abbiamo fatto una parte per un pochettino per demolire un po' tutta l'idea che noi abbiamo di Dio. E abbiamo cercato di distruggere, diciamo così, di chiarire bene a chi conosci tu, se il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe è il Dio di Gesù Cristo, oppure è un tuo Dio che ti sei, che c'hai nella tua mente, che poi di fatto questo tuo Dio è il tuo ego, quello che dice tutta la filosofia, Sartre, Nietzsche, tutto quanto. Ma quale Dio è Dio? Feuerbach. Il Dio dei cristiani non è altro che il prolungamento del proprio ego. È quello che con Giobbe abbiamo cercato di mettere in evidenza con questi tre amici, che sono tre tesi. C'è un Dio religioso, che hai paura di questo Dio religioso, perché siccome sei un peccatore, allora devi pagare le conseguenze dei tuoi peccati. Quanta gente vive con questo Dio? E allora va al Tempio, viene nella Chiesa per placare questo Dio, per tenerlo buono, perché se già ti ha bastonato bene per questo, per i tuoi peccati, ora non ti bastona ancora di più. Questo, alcuni vivono questo tipo di religione, assolutamente non è il Dio di Gesù Cristo. Altri invece vivono la religione come una oblazione, come una sublimazione di quel fatto, di quella sofferenza, la sublimano mettendola in evidenza, dicendo: io sono stata chiamata con questa sofferenza, con questa croce, a offrire la mia sofferenza, la mia croce per il mondo. Alcuni si sentono missionari di questo, ecco, si sentono, ecco, come se Dio l'avesse chiamato. E altri invece vivono: questo è il Dio di Gesù Cristo. Non è Dio di Gesù Cristo, dice Giobbe, non è questo. L'altro Dio di Gesù Cristo qual è? È il Dio che tu dici soffri qua? Noi ora soffriamo, il mondo ora vive, fa quello che gli pare, ma io ora sto soffrendo, però poi c'è il paradiso, quelli vanno all'inferno e tu vai in paradiso, ma sei sicuro? Chi te l'ha detto che tu vai in paradiso? Che hai... Attento, questo non è il Dio di Gesù Cristo. Allora ora entriamo in queste 10 parole per poter fare esperienza di chi è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e il Dio di Gesù Cristo, il Dio che la Chiesa sempre ci presenta, ci propone e ci annuncia. Avete ucciso l'autore della vita, avete Cristo grazie a un assassino, perché noi, che cosa è successo all'uomo? Vi ricordate quella catechesi dell'io, no? Che ci troviamo, noi della lid, del superio e dell'io, che di fatto noi che cosa l'uomo ha sperimentato, sperimenta nella sua vita? Che l'uomo si è separato da Dio. Ma questo non te lo dice la rivelazione, te lo dice se tu hai avuto conoscenza con questo Dio. Ma però di fatto nella realtà tu sperimenti una cosa, che davanti ai fatti della vita, davanti a quello che ti succede, davanti al dolore, davanti a una preoccupazione, davanti a un crollo economico, davanti a un disastro, davanti a un problema, davanti a un imprevisto che ti è successo nella vita, tu fai in modo che riesci tu a risolverle. A quell'io, quell'ego, lo vuole risolvere lei vuole risolvere i suoi problemi di famiglia, i suoi problemi col figlio, i suoi problemi, cerca di risolvere lui. E non c'entra niente Dio, è il suo ego che cerca di risolvere. E poi vediamo che questo io dipende come è stato formato. Quello è il dramma, che il tuo io è stato formato senza il Dio di Cristo. È il tuo io, il mio io, non c'è l'io di Cristo. Vi ricordate che abbiamo fatto questo, il tuo io, e c'è l'io di Gesù Cristo. Infatti San Paolo arriva a questo punto, arriva e dice: non sono più io che vivo, non è il mio io ho cercato la mia vita a farmi io di tutto, ho cercato io a credere a questo Dio e pensavo di essere giusto, perfetto, uccidevo gli altri, pensavo di avere ragione, mi sono costruito la vita, ero fabbricatore di tende, avevo soldi. San Paolo non era, addirittura aveva ottenuto a suo tempo la cittadinanza romana, che a nessuno gliela potevano dare. Infatti quando viene citato al tribunale, si appella al tribunale dei farisei e dice: no, io mi appello a Cesare, voglio essere giudicato da Roma, ho diritto perché sono cittadino romano. Altro che San Paolo era questo, e aveva conosciuto questo, ma dice: ora non sono più io che vivo, ora è Cristo che vive in me. Questa è la realtà. Se Cristo non vive in te, tu vivi il tuo io, e questo tuo io bisogna vedere quali sono state le istruzioni che tu hai ricevuto per vivere il tuo ego. E queste catechesi ho cercato di dirti che di fatto vivi il tuo ego, il tuo io, la tua vita, vivendola senza Cristo, con le istruzioni che hai ricevuto, bene o male, della vita, non lo so. Ma ora vi faccio capire una cosa. Ogni cosa che tu compri c'è un'istruzione o c'è no per l'uso? C'è un'istruzione oppure no? La lavatrice, mi sembra, no? I forni, la cucina, lavoro in cucina, un tecnico delle cucine, va a comprare la cucina, non so, un forno, quello che sia, la lavatrice, quello che sia, c'è l'istruzione del libro. Non puoi prendere le istruzioni della lavatrice se non la conosci, le istruzioni del libro, la devi, perché quella lavatrice funziona, devi seguire le istruzioni per l'uso. Non puoi prendere le istruzioni del microonde, che sono giuste, ma applicarla alla lavatrice. Non laverai mai i panni, non funzionerà. Quindi bisogna vedere il tuo io come sta, e quindi si sono notate. Ecco perché queste 10 parole sono le istruzioni per l'uso, per vivere una vita bella. Profeticamente ce lo dice già nel libro, poi lo vedremo più avanti, quando dice: se osserverai queste mie parole che oggi io ti ho dato, tu sarai felice, tu, i tuoi figli e i tuoi figli dei tuoi figli. Questa è la promessa. Se tu osserverai queste mie parole, chi ascolta le mie parole, chi obbedisce alla mia legge, non gusterà mai la morte. Sarai felice. Lo vedete anche oggi, nel Salmo diceva, mi indicherai il sentiero della vita. Questo è il sentiero della vita, sono queste 10 parole. Vi ricordate, abbiamo fatto il Salmo 1 l'altro giorno, no? L'altra, la due domeniche fa. Chi è questo Salmo? Chi è che no, che darà frutto a suo tempo, che darà, che la sua vita sarà piena, che sulle foglie non cadranno mai. Chi è piantato lunghi corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo. Allora, chi viene istruito, si cammina in questo sentiero, mi indicherà il sentiero della gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua presenza. Questo dice, gioia piena. Ecco, che osservo, questo, quindi le istruzioni sono per vivere. Il tuo matrimonio, che istruzioni c'hai? Chi ti ha dato le istruzioni per vivere il tuo matrimonio? C'hai le istruzioni giuste o sbagliate? Potete parlare. Siete tutti sposati qua, no? O siete stati sposati, siete vedovi, vedovi. Quindi, quali sono state le tue istruzioni perché tu vivi? Attenti a questo, perché quali sono le istruzioni che tu hai avuto? Da chi? Da chi l'hai avuto le istruzioni per vivere il tuo matrimonio? Da chi? Dalla tua fantasia? Dal tuo matrimonio di tuo padre e tua madre? Dal tuo matrimonio dei tuoi vicini? Dalla società, dalla cultura italiana, hai assorbito queste tue istruzioni? Da chi le hai avute? Da chi hai avuto queste istruzioni? Che per questo forse non vivi il tuo matrimonio, perché c'hai le istruzioni sbagliate. Infatti Cristo, cioè, attenti, quindi c'è, ci sono le istruzioni, ma davanti alle istruzioni ci sono, c'è l'immagine. Faccio un esempio, io mi sposo, se io sto scappando da una vita, ecco qual è, ecco perché la prima vocazione che noi abbiamo, la prima vocazione è la chiamata alla vita, a vivere una vita gioiosa, bella, questa è la vera chiamata. Su questa chiamata, a vivere una vita bella, gioiosa, ecco le 10 parole che entreremo stasera, speriamo, sì, di entrare nel primo comandamento che noi ci abbiamo, ma scusate, ma mi partono tanti file, che stavo dicendo? Ecco, la prima chiamata è a vivere una vita bella. Su questa chiamata a vivere una vita bella si fonda. E poi la seconda chiamata, che per me è la seconda chiamata, è al sacerdozio. Per te è stata al matrimonio, per tata a una consacrata religiosa, un altro un laico del secolo, una laica del secolo. Ci sono tanti consacrati laici che non sono né religiosi né sacerdoti né monaci, ma sono consacrate alla vita, fanno volontariato nel mondo, consacrate laiche nel mondo. Quella è la seconda chiamata. Ma attenti, ma se io sto scappando da una vita brutta, che a me non mi piace perché mio padre e mia madre, non vedo l'ora di scappare da casa da mio padre e mia madre, non ce la faccio più, sto scappando da una vita che non mi piace, pensando di realizzarmi nel sacerdozio, pensando di realizzarmi nel matrimonio, ho delle istruzioni cattive che non funzionano. Perché stai partendo già da quella vocazione che è il tuo matrimonio, che già è guasto e non potrà mai funzionare, perché tu entri nel matrimonio pensando, hai l'immagine di del tuo matrimonio. Il matrimonio qual è? Mi deve portare gioia, mi deve portare piacere, mia moglie, il mio marito, quello che sarà il compagno o la compagna della mia vita, e mi deve fare tante carezze e tanto amore, mi deve dare quello che io non ho ricevuto da mio padre e mia madre, da quello Tu ti sposi con questo ideale di vita, con queste istruzioni, che il tuo matrimonio deve essere così, 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 e lì tutti quanti poi dobbiamo ugualmente poi la spesa chi la fa? Una volta la fai tu, una volta fai io, che ideale! Una volta chi cucina, una volta cucini tu, una volta cucino io, che ideale! E chi spazza la casa? Tu e io insieme! E chi va, chi lava i panni? Tu e io insieme! Oh, che ideale! Bellissimo, ideale. Avete queste istruzioni, ma queste istruzioni nella realtà coincidono? Coincidono? Allora sono sbagliato. Coincidono? Sì? No, il senso che sono sbagliato. Cosa sbagliato? Ecco, diceva il senso che gli ho posto la domanda. Allora, che succede qui? Allora vivete un matrimonio sbagliato, a priori, perché tutti hanno così. Nel sacerdote, posso fare il sacerdote, ma il sacerdote sono solo io, vi faccio il paradigma del matrimonio, che è quello più, ma questo portatelo anche alla vita. Sì. Tutto quanto noi ci abbiamo fatto l'immagine. Vedete perché non funziona la vita di oggi? Oggi la vita soprattutto è tutto si fonda sull'immagine, e su quell'immagine, per questo attenzione, la pubblicità è la cosa, è il cuore, si dice, della vita economica, ed è vero, perché in quella società tu investi. E così vi ricordo, vedete la pubblicità, vuoi conoscere quel tipo di la società come vive? Guarda la pubblicità e ti rendi conto che cultura c'è in quella città, che cultura c'è in quel paese, che cultura c'è in quella nazione. Dalla pubblicità si nota dove impostano la vita, dove stanno impostando, prendono le istruzioni per poter vivere. Lo yogurt! Ma noi conosciamo lo yogurt! 30 anni, 40, 30 anni fa, mi sembra, no, è nato lo yogurt. 40, diciamo 40, conosciamo lo yogurt! Ma chi conosceva lo yogurt? Era acido, mamma mia che schifo! Vi ricordate? Con quei vermetti poi che dovevo fermentarsi lì, tutto acido. Ma piano piano la pubblicità ci ha detto, che ci ha detto la pubblicità? Lo yogurt fa dimagrire, lo yogurt ti fa rilassare, non hai più problemi di stitichezza e vai a bagno, lo yogurt, poi tu mangiavo tutto acido, però già mi sento meglio. Vedete come io vi sto facendo questo, vedete come si cambia? Poi lo yogurt, quella cosa lì, che tu, alcuni si comprano pure una yogurtera, quella che fa lo yogurt, si sono comprati pure, alla macchina per fare lo yogurt. Poi, dopo lo yogurt, poi è arrivato quella cosa liquida, che tu aprivi il frigorifero, una puzza di piedi che non ci poteva stare lì dentro. Non so se vi ricordate. Poi è uscito lo yogurt solido. E ti hanno passato lo yogurt liquido, lo yogurt solido. Perché io ho lo yogurt solido. Ah, com'è buono lo yogurt. E poi quelli che vanno poi in palestra, in piscina, che fa? Io appena mi alzo un bel yogurt, mi vado al bagno, mi rilassa tutto. Cioè, la persona dello yogurt. Poi è uscito lo yogurt alla frutta. Cioè, finché, vedete, da una situazione che noi non ce l'avevamo nella cultura italiana, lo yogurt, si è passato, ora non si può fare a meno. Ora c'è pure lo yogurt contro il colesterolo. Non registrare che se qualcuno mi prende a casa di qua dice che c'è la pubblicità contro. Non sto facendo pubblicità contro nessuno. Bevete lo yogurt perché lo bevo pure io, quindi me lo mangio pure, quindi state tranquilli. Non è quello, però per farvi capire che quando tu c'hai l'immagine, poi tu a questo punto la tua mente incomincia a seguire quell'immagine e tu vuoi realizzare quell'immagine. E se tu hai l'istruzione sbagliata del tuo matrimonio, ti sei fatto quell'immagine, la tua sofferenza, sai qual è? Cambiare tuo marito perché non ha rispettato il tuo cliché. Non l'ha rispettato. Quello che tu ti eri immaginato che doveva essere il tuo matrimonio, la tua relazione con lui, non ha rispettato. E tu tutta una vita nel matrimonio a cambiarlo, a correggerlo. E così anche la moglie. Io dico la moglie e il marito è la stessa cosa, par condicio. Quindi ugualmente. Quindi tutta una vita a... è colpa tua? No, è colpa tua. Poi non ti parlo sull'educazione dei figli. Quando il figlio è perfetto, ha preso da me, da mamma. Quando il figlio è un macello, da chi poteva prendere? Dalla razza tua. La razza tua è quella. Cioè, già, è tua. Manco lo consiglio, è tu. Quante? Capito? Cioè, poi anche su come educare i figli. Ognuno ha una sua io li chiamo istruzioni per farvi capire che non si può in nessuna cosa, anche questo leggio, per poterlo farlo c'ha le istruzioni per seguire le istruzioni. Questo leggio non fa male? Fa male sto leggio? Può fare male un leggio? Ma se te lo tira addosso? Se te lo tira addosso, sì. Se si spegne la luce, fa male? Caschi, ti va a sbattere lì, può fare male? E come si utilizza questo? Così la tua vita, così il tuo matrimonio, così la tua amicizia, come tu la utilizzi. Quanti vi siete buttati nell'amicizia per scappare? Tutti. Io dico ora il matrimonio, ma può essere anche l'amicizia. Quante amicizie hai distrutto? Perché ci avevi un'idea di amicizia, ci avevi un'immagine come doveva essere l'amicizia. Sul lavoro, cioè tu un'immagine come deve essere il tuo lavoro, il tuo datore di lavoro, i tuoi colleghi, c'è un'immagine. E quanti ti sei fatto nemici sul posto di lavoro? Perché tu c'hai tu un'idea come deve essere quel lavoro. C'hai tu un'idea come devi portare avanti tu quel lavoro che ti hanno dato. E nessuno ti può dire niente. C'è tu un'idea, c'è tu le istruzioni dell'uso sul lavoro, sull'amicizia, sui figli, sul matrimonio, sul gioco, su tutto. Ecco allora, quale istruzione c'è tu? Quale immagine c'è tu? Ora, per poter entriamo ora nel primo comandamento che ci aiuta, che per noi, quello che abbiamo detto finora, io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, le parole che io ti do, sono io il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Questo per Israele è il primo comandamento. Per noi non è così. Per noi il primo comandamento è: non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù dal cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque né sottoterra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso. Questo lo vedremo dopo. Parola di Dio. Quindi avete visto? No. Il comandamento inizia non avrai altri dei di fronte a me. Un idolo. Quindi quel tuo immagine che tu ti sei fatto del tuo matrimonio è diventato un idolo e stai seguendo quell'idolo e tu stai chiedendo a quell'idolo la vita. Questo è il dramma. Il dramma sta qui. Nella scrittura, mi sapete dire dove troviamo il primo idolo nella scrittura? Nell'Antico Testamento, dove appare per la prima volta l'idolo? Il vitello d'oro, il primo idolo che appare nella scrittura. Ma io dico una cosa, ma possibile non ci avevano altri da far sul vitello d'oro? Quindi? Erano senza acqua, stavano nel deserto, non ci avevano i broccoletti, non ci avevano niente, vanno a pensare di farsi un vitello d'oro. Ma perché questo? Perché? Da dove nasce poi questa forza? Perché? Ma pensate che erano cretini? Se pensi questo, i cretini siamo noi. Altro che erano loro. Questa è una parola vera tuttora. Non avrai altri dei, altri idoli di fronte a me. Questo è il dramma che noi viviamo tutti i giorni. Tutti i giorni noi viviamo questo. Io c'ho qualche cosa, qualche idolo che sto chiedendo la vita. Ecco, importante oggi, voi che vi fate sta domanda, dove tu stai chiedendo la vita? Al tuo matrimonio? Te la sta dando? È un idolo, non ti può dare il tuo matrimonio la vita, questo te lo dico. E tu stai chiedendo al tuo matrimonio, al tuo marito, a tua moglie, ai tuoi figli, stai chiedendo la vita, ai tuoi genitori, non te la possono dare la vita. Il matrimonio non è fatto per darti la vita, come il mio sacerdozio non è per darmi la vita, perché quando arrivi questo scoppiamo. Quanti hanno lasciato il sacerdozio, si sposano, non so che cosa, lasciano, perché? Perché uno non può, si sfracellerà, così anche il matrimonio, perché oggi il matrimonio non reggono, perché oggi vanno, si pensano che si sposano, oppure vivono rassegnati. Ormai, ma sorpresa questa, alcuni sono rassegnati, alcuni non hanno nemmeno il coraggio di separarsi, diciamo in questo senso, grazie a Dio, ecco, non voglio dire ora... Però molti non ce la fanno, si separano, si divorziano, non ce la fanno. Conviviamo finché conviviamo, poi quando va male ognuno a casa sua. Perché? Non ce la fanno. Hanno il matrimonio, idolatrato il matrimonio e stanno cercando nel matrimonio la vita. E quando si rendono conto non ti dà la vita, ti succhia la vita. Perché al matrimonio, all'idolo, la vita gliela dai tu. Sei tu che devi reggere il matrimonio, con le tue spalle. Vi ricordate? Questo, ecco le catechesi che dovrebbero ora entrare nella vostra vita, quella catechesi che Atlante che porta il mondo sulle spalle. È lui, il matrimonio. Quante volte dice non ci fossi io. Marta, Marta, che non ci fossi tu. Maria si è scelta la parte migliore. Pietro, fallito. Ecco, in quel fallimento che noi abbiamo, quel fallimento è salutare. Se il tuo matrimonio, grazie a Dio, ti ha messo quei piedi per terra e non ti dà la vita, perché non ti può dare la vita, tu devi dare la vita al tuo matrimonio. Amare quella moglie, amare quel marito, ti devi perdere. E non cambiare. Noi invece abbiamo le istruzioni sbagliate. Noi invece tutta una vita con quel figlio lo devi amare. E tutta una vita a cambiare. Perché deve essere a tua immagine. Noi siamo fatti a immagine di Cristo, non a immagine tua. Molti di voi anche pensate di realizzarvi nei figli, nel pensando che i figli devono essere a tua immagine. E allora ti danno consolazione, ti danno piacere, ma perché stanno, pensi che fanno la tua immagine, perché tuo figlio ti sta seguendo nel tuo progetto che tu avevi, in quel progetto, quel figlio si è messo in quel progetto tuo, ecco, allora sempre che c'è un po' di soddisfazione, come si dice, di gioia, sei appagato, ecco, sei contento che tuo figlio mi ha seguito, che tua figlia mi ha seguito, l'altro invece no, guarda che, eppure sono i stessi, la stessa casa si sono cresciuti, una pensa in un modo e una pensa in un altro, che hai fatto? Come mai? Uno, bello di papà, l'altro, pecora nera, e poi ci rassegniamo, ogni famiglia c'ha la pecora nera. Mi ricordo mia nonna, da piccolino mi è apparsa sempre questa cosa. Ogni famiglia, ricordatevi, c'ha la pecora nera. Cioè, la pecora bianca non ci può essere. No? La pecora nera c'è sempre. Non è che c'è la pecora nera, è che è l'istruzione che è sbagliata del tuo matrimonio. È l'impostazione, istruzione, chiamato come lo volete. Ecco allora, la prima cosa che appare l'idolo. L'idolo quando appare? Nel momento della sofferenza, quello che parlavamo con Giobbe, quando chiedi a quell'idolo la vita, allora se tu non hai bella la vita, ecco allora che queste 10 parole ti aiutano a vivere una vita bella. Se vivi una vita bella, anche il matrimonio sarà bello, perché sei contento della vita che tu hai. E non cerchi di succhiare da nessuno. Invece noi, di fatto, vogliamo, quando l'uomo ha perso l'asse con Dio, non sa più chi è, per poter vivere il suo io, si mette in uno spazio, qua, diciamo così, si chiama un cerchio, per sopravvivere, questo cerchio. E in questo cerchio cerca di poter mettere tutto possibile quello che a lui lo appaga, gli dà piacere. Allora lui aroma e sta qua. Aroma deve sempre vincere. Se, non so se siete romanisti o laziali o napoletani, non importa, la squadra vostra, deve stare qua. Aroma, 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 perché lui... Aroma, aroma, mangi che aroma, io dico aroma, non lo so, non mi viene in mente l'aroma, quello che sia, deve dare. Se l'aroma va male, come sta andando male, non lo so, va in tilt. La sua vita cambia, l'umore cambia. Allora cerca di poter seguire, di mettere più possibile amici romanisti, i laziati non ti dico, nel cerchio lì manco gli vuole, cerca di mette quelli più simpatici, quello che a lui gli costruiscono l'ego. Quella ragazza, se si fidanza con una ragazza, si fidanza con una, gli deve piacere la musica che gli piace a lei, a lui, a Roma, perché lui dà aroma, allora quella ragazza cerca di entrare nei suoi spazi qua, cerca di sentire la musica, ma la musica che lui piace, a me non mi piace, dopo 2-3 giorni non gli piace, poi aroma, ma io non so da aroma, a me non me ne frega niente, perché devo sentire, lui da settimana aroma, aroma, non mio, poi gli amici, i suoi amici, ma per il bene cerca di andare, ma i tuoi amici non sono i miei amici, non li sopporti i tuoi amici. E lì appare il dramma. Allora non mi ami, allora non mi vuoi bene. Quanti drammi di questi? Io ora ho fatto degli esempi un po' eclatanti, ma portateli esempi più a voi. Tu c'hai un tuo cerchio e in questo cerchio che sopravvivi, non vivi, sopravvivi, è una sopravvivenza che fai, cerchi di poter metterti le cose che ti fanno sopravvivere. E tutto che ciò non ti fa sopravvivere lo elimini, lo scarti. Ciò che distrugge il tuo ego, il tuo io, lo rifiuti. Lo rifiuti. Non c'è spazio per chi cerca di distruggere il tuo io. Ecco, ma tu però, per poter vivere qui, c'è tutta un'idea, c'è tutta un'immagine del tuo lavoro, della tua, come adesso la tua famiglia, c'è tutto quanto. Per questo, questo idolo, che ha fatto Israele? Ha fatto la stessa cosa. Ha preso questo vitello d'oro e ha detto, noi a questo lo seguiamo, questo lo vediamo, questo c'è, ma questo Dio che ha parlato a Mosè, che non si vede da 40 giorni, che è andato sul monte Sinai e non è più sceso, questo che ne so? Che ne so se ha parlato Dio? Che ne so a chi ha parlato? Se è un visionario, se si è ammattito, se è morto, che sappiamo? Noi stiamo qui soffrendo, stiamo qui senza acqua, senza pane, dacci un Dio, diceva il sacerdote, dacci un Dio! E lì il sacerdote, a volte siamo tanti sacerdoti, anche noi siamo così, costretti per accattivarci i fedeli, siamo mentitori, non gli diciamo la verità, acconsentiamo a loro. Quando poi un pochettino gli dici la verità, i fedeli scappano alle altre parrocchie, o altre parti. Così, ma molti però, molti fedeli, volete questo tipo di sacerdozio di Mosè, di Aronne, voglio dire, non è di Mosè, ma Aronne che ha fatto? Ha fatto, sì, venitevi, datemi tutti i pentagli degli orecchi, tutto l'oro, portatelo qui, che io facciamo un vitello e a questo ci prostreremo. È una religione a tuo uso e consumo, è un vitello, è un idolo. Chi gli dà vita a questo idolo? Tu. Quel vitello non parla, sei tu che dai vita. Ecco perché a volte può essere anche l'immagine di una Madonna, l'immagine di Padre Pio, se non passi oltre quell'immagine, tu la stessa cosa, che quell'immagine può essere un vitello d'oro. Chiedo alla Madonna, i soldi, i pentagli d'oro, un euro, hai dato poco, dai di più perché stavolta ti devi sentire. Vai lì e chiedi, ho un problema con mio figlio, 100 euro, ma risolvi? E paghi, tu pensi di pagare, e così è. Questo è stata, ma hai trasformato la religione, questa tua relazione con questo idolo, che pensi che sia la Vergine Maria o Padre Pio, e invece è una tua proiezione del tuo ego. Poi se non ti ascolta, passa all'altro santo. Cioè, qualcuno si fanno tutti i santi, a qualcuno mi ascolterà. Non lo so. Questo una volta ho fatto una catechesi sul Pantheon. Il Pantheon era questo, perché di fatto siamo romani, si dice, no? I romani avevano il Pantheon, e ognuno c'aveva tutti gli dèi, e ognuno, i romani andavano e sacrificavano a tutti gli dèi. Poi sapete che c'era un Dio ignoto, non si sa mai che io mi dimentico qualcuno pure a quell'ignoto, ma diamoci pure un'offerta pure a quell'ignoto, non si sa mai, così, capite? Così siamo noi, abbiamo questo tipo di relazione, no, non ti farai nessuna immagine. Ecco, nessuna immagine, soltanto devi ascoltare. Poi, ecco, allora tu ti fai un'immagine, pensando che quello sia l'ideale, e poi incominci. Guardate che la prossima volta entriamo meglio, dici. Non avrai di fronte a te, di fronte a me, né ti farai un idolo, l'idolo dove tu cerchi la vita, né un'immagine, pensi che quello ti dà la vita, né alcuno di lassù, qua giù sulla terra, niente, né di ciò che è sotto terra. Non ti prostrerai e non lo servirai. La seconda, il secondo passaggio è la prostrazione. Cioè, come tante volte, io devo fare carriera. Sei sposata, sposato, devi fare carriera. Devi diventare capo ufficio e fai di tutto sul lavoro, capo ufficio, devi fare straordinari, devi far vedere che tu vali e che tu ci sei e stai trascurando la famiglia, ma la tua immagine, pensando che il lavoro ti dà la felicità, sei contenta, se tu ti realizzi e diventerai capo ufficio sarai felice. Ecco, immagine l'idolo, ti sei immaginato tutto questo e ti sei fatto quest'idolo del tuo lavoro, del capo ufficio. A questo punto che fai? Tutto ciò che è la famiglia, la relazione con i figli, tutto, la casa, tutto incomincia a diventare secondario, perché ti sta prendendo il lavoro di più di tutto quello. E non ti rendi conto che tu arrivi a casa e tuo marito non ti capisce più. Ma che stai facendo? Ah, io lavoro, io sto lavorando per la casa, io sto portando soldi perché se avanzo di grado porterò più soldi a casa. I bambini li lasci soli? Sì, lo capiscono loro i bambini. Cioè, cieco, cieca. Io faccio tutte e due così vi rendete conto. Può essere maschio o femmina questa l'immagine. Quindi non vede più la realtà, gli sta scappando dalle mani. Lei o lui è talmente annebbiata da quell'idolo e attirato da quell'idolo, da quell'immagine che è la sua realizzazione, pensando pure di fare bene, ma è attirato, gli sta prendendo, che non si rende conto più di nulla del mondo che ha alle spalle. La sua è arrivare capo ufficio. E si prostra. E lo sa, ormai è totalmente presa, addirittura si cambia pure lavoro, si cambia pure casa, si cambia pure città. L'importante è raggiungere quella meta e trascura tutto quanto. Ma tu ti sei sposato, sposata per essere capo ufficio? Ma tuo figlio, tua figlia saranno contenti se sei capo ufficio o se fai la madre o il padre? Io mi ricordo a Roma un ragazzetto, un bambino, avevamo, ma papà perché non sta sempre con noi? E la mamma cercava di giustificarlo. Papà lavora, sì, papà lavora, è impegnato col lavoro, ma manca un'oretta, due, a passarli insieme, andare a giocare, un paio, no, lavora, sai, papà, poi ritorna tardi. E quando qua stavano... Il bambino cercava di vedersi, di stare vicino, di vedere la televisione. E lui, papà, giochiamo alla televisione, gioca, stai vicino. E già lui dormiva. Il bambino va così. Un giorno gli fa la madre, ma papà, al giorno quanto guadagna? E gli fa, non so, 50, 100 euro, 100 euro. Vabbè. Questo ragazzino che fa? Raccoglie tutti... le mancette che gli danno la nonna, i nonni, anche i zii, tutto quanto, arriva. Quando arriva una sera il padre, papà, glieli mette in una busta, papà, guarda, una busta, e che sono? Che sono questi soldi? Sono 100 euro che tu guadagni al giorno, puoi stare una giornata con me. Ecco, questo è quello che noi non riusciamo quando l'idolo ci abbaglia e non guardiamo più nessuno, non guardiamo più niente nella nostra vita, niente. Questo. E poi lo servirai. Ecco, questo è quello che fa l'idolo. L'idolo ti fa l'immagine, ti pensa che tu lì ti realizzerai, e ti prosti a questo idolo finché sei schiavo, lo serve. Sei diventato ormai serva di quel tuo progetto. Quante volte, anche per la casa, quante donne o uomini sono per la macchina, sono finché la casa, Poi la mania delle donne qual è? Quando a un certo punto la casa devono cambiare i mobili. Dice il marito, ma l'abbiamo cambiato a cucina, a cambio di letto 10 anni fa. Ma sono nuovi. No, deve cambiare, perché ormai si è fissato che se si cambia l'armadio, poi ti arriva quell'armadio, poi ti arriva il difettoso. Lo sapevo, e vai in crisi che ti è arrivato il difettoso. Così anche noi. Perché è quello ormai che ti assorbe. Ecco, allora non ti fare nessuna immagine alcuna, né ti prostrerai e né lo servirai. Ecco, questo è quello che fa l'idolo, il falso Dio. Non potete servire Dio e il denaro. Dio o Mammona o altro, non si può, perché ti sfracelleranno, perché quello è un falso Dio. A chi chiedi tu? Ecco, allora, ora questo è il primo comandamento. Il primo comandamento per noi è non avere altri dei, altri idoli di fronte a me. Devi vedere quali sono i tuoi idoli che stai chiedendo la vita. Poi incominciamo, ecco, non so se avete capito questa sera, poi incominciamo a entrare con queste 10 parole. Ma ora incominciamo a vedere nella nostra vita a chi stai chiedendo tu la vita. Al Dio di Abramo, di Isacco, di Gesù Cristo, oppure a un falso Dio. Oppure pensi al Dio di Gesù Cristo, ma te l'ho detto prima, ma con la mentalità di un idolo. Molti cristiani chiedono pensando al Dio, anche San Paolo pensava di rendere culto a Dio, ma uccideva. Non era... Ecco, così anche noi possiamo avere, lo vediamo, molta gente va a Padre Pio, però parla male dei preti, del Papa, ce l'ha con tutti, cause con tutti, però lui, guai chi tocca Padre Pio, Madonna, è un'idolatria. Ma la relazione con il tuo marito, con tua moglie, con gli altri, l'importante è Padre Pio, ma Padre Pio che deve fare i tuoi piani? No, sono loro i cattivi, poi parlano così, è lui, lei, ma non è il Dio di Abramo, di Gesù Cristo, non è quello. Ecco, allora, spero che il Signore vi ha dato, vi lascio con questa domanda, è chi stai seguendo tu? Chi stai servendo tu? Il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio di Gesù Cristo o un falso Dio che non ti dà la vita, te la succhi, te la togli? Allora, ecco, allora, queste 10 parole sono istruzioni per vivere una vita bella, per non toppare pensando che tu stai servendo il Dio di Gesù Cristo e invece è un falso Dio. Devi seguire il Dio vero e poi lo vedremo chi è il Dio vero, veramente. Prego. Padre nostro, venga il tuo regno. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, vi do anche a voi le notizie, ho fatto il pellegrinaggio a Greggio, chi vuole venire in presente.